Vi leggo una testimonianza per poi aprire. Il titolo dei pensieri di questa mattina è questo: Il bisogno di amare Dio. E sono pensieri che ho messo assieme guardando ad una mia esperienza anche personale di questi giorni. E devo dire che anche quello che diceva il fratello poc'anzi, Savoro, rispetto alla preghiera, all'intercessione, intercessione per gli altri, anche per qualcosa che secondo noi umanamente è disperato, non ci sono soluzioni. Dipende sempre tutto da quanto amiamo il Signore. E devo dire che il fratello Lorenzo, per degli anni, io un po' meno, per 15 l'ho sentito, altri per molti di più, aveva un po' al centro dei suoi pensieri questo. Ama il Signore, fai quello che vuoi, diceva, no? Perché da questo che parte tutto. Vi leggo questa testimonianza. Durante una traversata dell'Atlantico, una sera a cena un credente ebbe il privilegio di sedersi al tavolo del capitano della nave, che gli raccontò la meravigliosa testimonianza di come circa un mese prima la sua vita cristiana era stata completamente rinnovata da un fatto straordinario. Ed ecco il suo racconto. 5 settimane fa mi trovavo esattamente in questo punto dell'oceano, in rotta verso il Canada. Eravamo circondati da una nebbia molto fitta e per 12 ore ero rimasto quasi sempre nella cabina di comando per monitorare la situazione. A bordo c'era quel grande uomo di fede e di preghiera chiamato George Mueller di Bristol, che sapendo che anch'io ero credente, a un certo punto mi venne vicino per informarmi che il sabato pomeriggio doveva essere assolutamente a Quebec per una riunione molto importante. Quando replicai che era impossibile, lui mi rispose: Molto bene, se la vostra nave non può portarmi, Dio troverà qualche altro modo per farlo. In 57 anni, non sono mai venuto meno ad un solo appuntamento. Andiamo a pregare nella mia cabina. Guardai quell'uomo di Dio. E pensando vergognosamente che stava dando i numeri, gli dissi: Müller, avete idea di quanto sia fitta la nebbia che ci circonda? La sua risposta arrivò forte e chiara: I miei occhi non vedono la nebbia, ma il Dio vivente che controlla ogni circostanza della mia vita. Poi si inginocchiò e fece una semplice preghiera, chiedendo a Dio di dissipare la nebbia. Quando ebbe finito, anch'io volevo pregare. Ma lui mi fermò dicendomi di non farlo. Prima di tutto non potete pregare perché non credete che Dio risponderà. E poi la vostra preghiera non è più necessaria perché egli ha già risposto. Dopo queste parole guardai fuori e vidi che la nebbia era veramente scomparsa. Pensai che la mia fede era stata veramente poca. Che illuminante lezione per me dopo tanti anni di vita cristiana. Quando mi ripresi dall'emozione, ordinai di avviare i motori. Pochi minuti dopo, la nave riprese a viaggiare speditamente verso il Canada. Questo ci parla di fede sicuramente, ma tutto viene mosso dall'amore che noi abbiamo nei confronti del Signore. La mia esperienza di questi giorni. E questa, ne riflettevo anche in questi giorni con mia moglie. Siamo arrivati alla fine, siamo in pieno trasloco verso la fine. Adesso casa nostra è un'altra e quindi l'altra la stiamo abbandonando. Ma devo dire che riflettavamo come tutto questo darsi da fare, tutto questo movimento che a un certo punto, perché a un certo punto devi decidere di passare, no? E per dei mesi interi, noi da novembre che siamo in ballo, e non solo noi, anche i nostri suoceri, i miei suoceri, non i nostri, i miei suoceri, ci ha portato via tantissimo tempo, perché c'erano delle cose da fare. E devo dire che in tutto questo il Signore è stato potente e fedele, ma mi rendevo conto ultimamente di aver perso qualcosa con il Signore. Dicevo: Signore, che cosa è successo? Non ti sento più come prima. Guardavo indietro a settimane, a mesi fa, quando il Signore mi parlava in maniera chiara, quando potevo chiudermi nella mia cameretta senza pensieri, senza cose che mi che si agitavano, situazioni che si agitavano nella mia mente, dicevo: ma dove è finito tutto questo? E il Signore mi ha fatto vedere come tanti altri pensieri erano entrati nella mia mente e pian pianino, senza fare rumore, mi avevano portato lontano da Lui, no? E riflettevamo ieri sera anche, e lei è stata d'accordo con me, dicevo: guarda Anna, dicevo, sono contento, sono, ma devo dire che aver perso la gioia per qualche frangente, per qualche settimana, sì, per qualche settimana, la gioia di essere in piena comunione col Signore non mi ha più rallegato il cuore neanche di questo cambiamento. Questo cambiamento non ha portato nessuna gioia nel mio cuore, perché mi mancava e mi è mancato il mio rapporto con il Signore. E dicevamo: se non c'è Lui, se noi non amiamo Lui, noi possiamo riempire il cuore di qualunque cosa, non saremo mai felici, né contenti e né gioiosi. La parola di Dio la conosciamo, la parola di Dio la mastichiamo. E d'altra parte il Signore cosa ci invita a fare prima di tutto? Leggo dei versetti io. Maestro, qual è nella legge il grande comandamento? Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Ancora in Marco leggiamo: Gesù rispose: il primo è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua. E il secondo a questo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi. E ancora in Deuteronomio dice: tu amerai al popolo di Israele dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Qual è la cosa più importante che deve fare il credente? Innamorarsi del proprio Dio. Questa è la cosa più importante. Noi potremmo qui parlare della fede, della nostra santificazione, dei momenti di preghiera che ognuno di noi deve avere, dei momenti intimi che tutti noi dobbiamo ricercare con il Signore. Ma guardate, se tutto questo non parte da un amore per il Signore, non serve assolutamente a niente tutto quello che stiamo facendo. E il Signore mi ha detto: ti stai, scusate, dannando a correre, non ci stai saltando fuori, quando devi fare solo una cosa: fermarti, venire a me, confessare il tuo peccato che mi hai dimenticato e chiedermi di rimettere di nuovo nel tuo cuore quel sentimento di amore per me. Perché se fosse per me, io non amo il Signore. Umanamente parlando, io non amo il Signore. Io amo tante altre cose, tanti hobby, il mio lavoro, mia moglie, tante altre cose. Ma l'amore per il Signore, che Lui vuol mettere nel nostro cuore, questo è il motore della nostra vita cristiana. E devo dire, per me è stata una grande scoperta. Devo dire: ma come, leggi, ti conosciamo da tanto tempo. Guardate che fino a quando il Signore non rivela nel nostro cuore alcune cose, ne possiamo sentir parlare, come dice Giobbe, ma quando le tocchiamo con mano è un'altra cosa. E dicevo, e le mie riflessioni erano queste: dicevo: Signore, quanto sono stolto. Io voglio che tu risolvi nella mia vita alcune situazioni e prego, voglio che tu mi dia alcune cose, per queste prego e ti ricerco. Io voglio che la mia vita vada in un certo modo e per questo ti prego, ti cerco, medito la parola, cerco la via del Signore. E il Signore mi ha detto: e vuoi che io ti rispondo? Io voglio prima di tutto che tu mi ami. Voglio prima di tutto che tu mi ami. Come dicevo, anche questa mattina noi abbiamo nelle nostre preghiere, giustamente, lodato il Signore per l'amore che Lui ha, santo, puro, perfetto nei nostri confronti. Ma questo amore funziona se c'è un ricambio di amore. Se io e mia moglie non ci amiamo, o l'amo solo io o mi ama solo lei, c'è qualcosa che non va, non gira, non può andare avanti. Quando si cerca il ragazzo o la ragazza, no? Si cerca qualcuno che ricambi i tuoi sentimenti. E a quel punto che inizia qualcosa. è a quel punto che si inizia a costruire. E per il Signore è la stessa cosa. Infatti, riflettevo, come abbiamo fatto questa mattina, non è in discussione se Dio ci ama. Adesso dove siamo andati ad abitare è bello perché non c'è niente di particolare, però c'è una luce spettacolare la mattina alle 5:30, cosa che non avevamo nell'altra casa, e quando apriamo le finestre c'è un prato, semplicemente un prato da una parte, c'è semplicemente un prato e c'è una campana che ci massacra le orecchie ogni ora e mezz'ora, vabbè, però, ma è bellissimo perché tu apri alle 5:30, le 6, poi adesso il sole sorge presto, ed è bellissimo vedere tutto questo, e questo ti riempie il cuore, no? E il Signore vuol fare la stessa cosa. A me piace sempre ricordare che Gesù Cristo è la luce del nostro cuore, come dice in Giovanni, un bellissimo Vangelo, un bellissimo Vangelo. Il Signore Gesù è la nostra luce, Lui vuole arrivare nel nostro cuore e portare luce. Ma non lo può fare se noi non lo amiamo. Guardate, io dicevo quanti anni Lorenzo ci ha detto sta cosa. Devi amare prima di andare, devi amare il Signore prima di fare qualcosa, devi amare il Signore prima di pregare, devi amare il Signore prima di... Parliamo della fede. Ma voi avreste fede in qualcuno che voi non amate? No. Quindi la fede cresce se io amo il Signore, lo conosco, mangio la parola di Dio, ascolto, mi fido e credo ai Suoi comandamenti, alle promesse che il Signore mi fa. E la mia fede inizia a crescere e lo vedo operare. Quando il fratello prima diceva intercediamo anche per le malattie, perché il Signore guarisce, il Signore mi ha fatto capire questo. Se tu mi ami e quindi ti fidi, se tu veramente ti ami, adesso vedremo un paio di uomini, di Dio, della Scrittura passando, se tu mi ami veramente con un cuore onesto, io posso fare nella tua vita qualunque cosa e il Signore ce lo promette nella sua parola. Ma il Signore opera solo nei confronti di chi lo ama. Come avendo trovato, come dice la parola, la perla di gran prezzo, andiamo, vendiamo tutto, questo è il significato, vendiamo tutto per stare con il Signore. Abbiamo trovato noi la perla di gran prezzo. Qualcuno diceva erroneamente, ah ma bisogna che noi... facciamo delle riunioni per insegnare come si deve pregare, no? E perché bisogna pregare? Possiamo anche farle se abbiamo tempo da perdere, io evidentemente non ci sarei. Ma noi dobbiamo amare il Signore. Io non faccio fatica a parlare con mia moglie, non faccio fatica neanche a confessargli dei peccati, perché la amo e lei è lì. E mi aspetta. E lei, al contrario, fa la stessa cosa. Al rovescio fa la stessa cosa. Il rapporto di amore con il Signore è fondamentale perché sul nostro rapporto di amore con il Signore si basa poi tutto il resto. Si basa tutto il resto. Il Signore ci chiede, come vedremo, ci chiede solo una cosa, di amarlo. Nella scrittura abbiamo, passando perché i minuti vanno avanti, abbiamo degli uomini di Dio che ci insegnano questo. Io sono arrivato a capire, spero veramente di poterlo mettere in pratica, che se io pregassi dalla mattina alla sera il Signore, se io amassi con tutto il mio cuore, come dice la parola, con tutta l'anima mia e con tutta la forza mia il Signore, e mi dedicassi a questo soprattutto nella mia vita, il Signore opererebbe nella mia vita tutto quello che serve alla mia vita. Perché Daniele, uno dei due personaggi che vediamo passando, fece proprio questo. Pensò prima di tutto di onorare il Signore che amava. Non si contaminò. Non si sottomise a leggi inique fatte apposta per lui per farlo cadere. E quando era di fronte alla morte... Non disse adesso prego il Signore perché mi salva, perché mi salvi. Era sicuro che il Signore lo avrebbe salvato. Era così in comunione con il suo Dio che sapeva che non l'avrebbe lasciato in balia di nessun uomo, né della morte né degli attacchi malvagi che gli arrivavano. Era sicuro. L'amore, infatti, è un rapporto stretto tra due persone. È un rapporto stretto tra due persone. Daniele ci insegna veramente sì una grande fede, ma un grande amore. Io ho potuto vedere sotto un altro aspetto la vita di Daniele. Un grande amore per il suo Dio. Era disposto a non cedere per amore del suo Dio. Ma cosa volete, un piatto di carne invece che... No, noi siamo piuttosto, io sono piuttosto come Esaù, che per un piatto di lenticchie si vende in fretta e vende anche delle cose importanti. Questo non è l'amore per il Signore, non è l'amore per che il Signore che serve al Signore. Noi purtroppo siamo nati e siamo cresciuti e siamo ancora in una nazione dove ci viene insegnato fin da piccoli che basta essere buoni, che basta essere religiosi, se proprio sei credente va un po' in chiesa. No, io devo dire che questo è il modo di fare che ci portiamo dentro. Ma amare il Signore è una cosa diversa. Amare il Signore è una cosa diversa. Amare il Signore è, come diceva Nicola in preghiera, Signore, ho qualcuno che mi tormenta, ma siccome tu l'hai amato, io lo devo amare. Ieri parlavamo anche di questo. Perché ovviamente alcune persone, e il Signore subito è arrivato a dirmi, io quelle persone le ho amate, le devi amare anche tu. Non ti chiedo nient'altro, non ti chiedo nient'altro. Come abbiamo letto tre volte importanti, ma poi ci sono anche altri passi, il Signore batte su questo punto. Che cosa ti chiedo io? Non ti chiedo niente. Io non voglio da te delle preghiere, non voglio da te una fede, io voglio che tu mi ami. Poi tutto il resto viene. Giustamente il fratello Lorenzo ti diceva, ama e poi fa quello che vuoi. E ancora Giuseppe, questo figlio di Dio, che è veramente trovare un personaggio così nella scrittura mi mette molto a disagio, perché la sua santità, il suo amore per il Signore è qualcosa di stupendo come minimo, no? Non ho altre parole. Era costantemente sotto il tiro dei fratelli, no? E voi pensate che dei fratelli, come se i miei quattro fratelli decidessero a un certo punto, per qualche motivo, di uccidermi e poi di vendermi. Sono cose molto lontane da me, io non le faccio fatica a capirle. Strappato dai genitori, strappato dagli affetti più intimi, più... quelli più madre, il padre, la madre, strappato dal suo ambiente. Non c'è stata una volta dove Giuseppe ha ceduto di fronte agli attacchi del maligno, violentissimi nella sua vita, accusato su questioni dove lui non c'entrava assolutamente niente. E la vita di Giuseppe sembra per un periodo che vada in alto e poi va giù, poi in alto e poi va giù, no? È come se andasse in paradiso e poi all'inferno. Quest'uomo non ha ceduto neanche per un attimo nella sua vita, non ha venduto neanche per un attimo il suo amore per il Signore. Ha sempre solo pensato ad amare il Signore, il Dio suo, in qualunque situazione nella sua vita si trovasse. Quando si parla... devo dire, quando si parla di amore erroneamente e non c'è l'amore per il Signore dietro, siamo portati, come dicevo, subito probabilmente molte volte così. Lì dove non c'è amore per il Signore c'è molto attivismo, bisogna fare, in fondo per metterci la coscienza a posto, no? E allora il fare può essere anche, oggi ho letto un'ora, due ore, o se no oggi ho parlato a tre persone, Signore sei contento, E questo non è amore per il Signore, questo non è amore per il Signore. Amare il Signore è dire, questa è la mia vita, ed è quello che il Signore ci chiede, questa è la mia vita, Signore, io te la dono così com'è, oggi è tua. Il fratello Remo spesso ci ricordava questo passaggio in molti dei suoi messaggi. Il Signore, prima che ci convertiamo, non ci chiede assolutamente nulla perché non siamo suoi figliuoli. Ma una volta che ci siamo convertiti, la nostra vita è la sua. La nostra vita è la sua, non ne possiamo fare quello che vogliamo. È molto bello andare, ecco, sull'onda del sentimento, un bel canto, un bel messaggio, una bella riunione, sono stato bene oggi, no? E poi dire, beh, adesso sono a posto. Questo non è amore per il Signore. Amore per il Signore è aver dato la mia vita al Signore Gesù. E il Signore, anche rispetto a questo, mi ha detto ancora altre cose. L'amore per il Signore è qualcosa che io devo coltivare nella mia cameretta, da solo, con Lui. Senza grandi sbandieramenti di quello che faccio, di quello che sono, di che cosa faccio. Chiama il Signore e si vede. Daniele si vedeva che era un uomo che amava il Signore, Giuseppe si vedeva che un uomo che amava il Signore, Müller si vedeva che era un uomo che amava il Signore. E devo dire che se noi amiamo il Signore così come il Signore ci chiama a fare, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze, riflettevo come molte volte, se questa è la condizione del nostro cuore, non dobbiamo neanche fare molte preghiere quando chiediamo qualcosa al Signore. Molte volte ne basta una, perché il Signore legge il nostro atteggiamento e il Signore risponde. Anche qui abituati da una falsa religione che bisogna chiedere al Signore, chiedere, stancare il Signore perché il Signore è sordo, perché il Signore ha 7000 anni e probabilmente è un po' vecchio, quindi non ci ascolta. Se noi siamo in comunione con il Signore, se noi amiamo il Signore in questo modo, dando la nostra vita al Signore, il Signore ci ascolta. Faremo delle preghiere, come dice la parola, che sono in sintonia con la sua volontà, e il Signore non aspetterà a risponderci. Nel Salmo 127 c'è scritto: invano vi levate di buon'ora, passo che conosciamo tutti, e tardi andate a riposare e mangiate il pan di doglie. Egli dà altrettanto ai suoi deletti mentre essi dormono. Dormono in che cosa? Nell'amore del Signore. Signore, mi fido di te. C'è la nebbia attorno a me. Ho fretta, devo andare. Non è un problema, Signore. Tu provvederai. Tu provvederai, Signore. Il nostro unico intento dovrebbe essere quello veramente, nella nostra vita, di amare il Signore. Di pensare di dare la nostra vita al Signore, perché questa è la dimostrazione che abbiamo al Signore. Quando il Signore entra, chi lo diceva? Fratello, forse Piero, penso in una preghiera giovedì. Quando facciamo entrare il Signore in tutti gli ambiti della nostra vita. Ecco allora, mia moglie non è fuori da quello che io faccio. Mia moglie non è fuori dalle decisioni che prendo. Lei sa tutto. E devo dire, le decisioni più importanti le abbiamo prese assieme. Non ne può essere fuori, è parte di me, è parte della mia vita. Non posso decidere così, ma era una cosa buona, l'ho fatta. No? Invece molte volte andiamo tardi, ci leviamo di buon'ora, andiamo tardi a riposare, siamo pieni di affanni, l'amarezza sale nel nostro cuore. La scontentezza sale nel nostro cuore, il dubbio sale nel nostro cuore, e allora non è il Signore che sta operando nel nostro cuore e nella nostra vita. Abbiamo lasciato fuori il Signore, come dicevo, l'esperienza mia di questi giorni. Possiamo fare qualcosa anche che va fatta, che è buono fare, ma quando tutto quello che facciamo inizia a diventare un peso, come dicevo, meditavamo ieri sera, dobbiamo chiederci il nostro cuore dov'è, perché se quello che sto facendo per me è un peso e mi fa sudare, allora devo dire: Signore, dove ti ho abbandonato? Qual è la strada, il vicolo dove ti ho lasciato? No? E come dicevo, noi molte volte siamo portati erroneamente dal maligno a pensare che se ho questo la mia vita può andare bene, se faccio quello la mia vita cambierà, se farò quella scelta allora finalmente sarò felice e risolverò i miei problemi. Sbagliato. Il Signore non risponde. Il Signore vuole che lo amiamo. Ascoltavo una persona che conosco, mi diceva: ho fatto tanti errori nella mia vita, adesso ho capito e farò, e mi spiegava quello che ha intenzione di fare, così, 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 così. E io nel mio cuore dicevo: Signore, se non sei tu che edifichi la casa, io posso prendere tutti i provvedimenti più buoni e più belli di questo mondo. Posso mettere le mani avanti per non sbagliare. Posso comportarmi in un certo modo. Ma se non è il Signore che edifica la casa, non c'è benedizione. Ma io direi che a tutti noi è capitato che abbiamo fatto una scelta, a me è capitato, e adesso finalmente è pluft. Dopo un po' si è rivelata una scelta sbagliata, dove il Signore non ha benedetto. Il Signore benedice coloro che lo amano. Perché, ripeto, è vero e facciamo bene a ricordarci sempre che il suo amore è un amore santo e perfetto per noi, e su questo non ci piove, non c'è dubbio, non discutiamo di questo. Ma come vedremo alla fine, tra tutte le domande possibili ed immaginabili che il Signore poteva fare dopo risuscitato, che il Signore Gesù poteva fare a Pietro, gli ne ha fatta solo una. Vediamo alla fine. E allora noi possiamo intestardirci, lavorare, sprecare il nostro tempo dietro a tutte le cose migliori di questo mondo, ma se il nostro amore, se il nostro cuore non è rapito per amore dal Signore, noi siamo dei falliti. Noi siamo dei falliti. Non lo sai tu, non l'hai tu udito, l'Eterno, il Dio tuo d'eternità, il Creatore degli estremi confini della terra, Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imprescrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Così vuole fare il Signore nella nostra vita. Questo è il miracolo che il Signore vuol fare nella nostra vita. Di fronte alle situazioni belle e brutte, diciamo nella buona e nella cattiva sorte, perché tutto ci capiterà davanti, tante situazioni belle nella nostra vita, così tante situazioni che non vorremmo, ma in tutte le situazioni il Signore vuol fare di noi una fortezza. E noi di fronte alle situazioni siamo una fortezza se, amando il Signore, ci mettiamo nelle sue mani. Appunto, quando noi molte volte subiamo delle sconfitte nella nostra vita, il Signore mi ha detto: prova a guardare sotto un'altra prospettiva ciò che non è andato bene nella tua vita come tu volevi. Prova a guardare sotto questa prospettiva. Invece di chiederti dove hai sbagliato nei fatti, nelle situazioni, nelle scelte, no? Guardalo sotto questa prospettiva. Vai direttamente a vedere se mi amavi prima di prendere quella scelta. Come era messo il tuo cuore quando hai preso quella scelta? Vai direttamente lì. Come dicevo, andiamo a vedere in quale vicolo abbiamo lasciato il Signore. In quale vicolo abbiamo lasciato il Signore? E lì troverai la risposta. Lì troverai la risposta. E avrai la risposta per i fatti e per le situazioni della tua vita. Giobbe, in fondo, poi fece questo, così come tanti altri. Gli uni si confidano in carri, gli altri in cavalli. Ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno, dell'Iddio nostro. Ancora. Ci sono tanti carri, tanti cavalli. Ci sono tante cose alle quali noi possiamo dar credito. Facciamo questo, facciamo quell'altro, ma quella cosa è proprio la cosa giusta da fare, no? Confidiamo nelle nostre forze. Confidiamo nelle forze degli uomini, no? In una legge più che in un'altra. Va bene, no? Quante volte, ma anche a me è passato per la testa, se forse non fossi nato in questo paese, forse nato in un altro paese, forse le cose, no? Non confidare in carri e in cavalli umani. Ieri dicevo, con mia moglie dicevo, ci dobbiamo rendere conto che bianchi, neri, musulmani, cristiani, tutti gli uomini hanno bisogno di Dio. Diceva Nicola, la preghiera. Tutti gli uomini hanno bisogno di Dio. Ci fanno arrabbiare? Certo! Delle volte sono violenti nei nostri confronti? Certo! Ma tutti hanno bisogno di conoscere l'amore di Dio affinché loro, a loro volta, possano amare la cosa più importante, l'Iddio vivente. Noi molte volte cerchiamo delle risposte lì dove non le possiamo trovare. Signore, non ce le dà, non te le posso dare. Noi dobbiamo trovare le nostre risposte davanti al Signore. Ripeto, e l'amore per il Signore muove ogni cosa. E ancora in Proverbi appunto dice: il cavallo è pronto per il dì della battaglia, ma la vittoria appartiene all'Eterno. Dove andiamo? Dove andiamo se non amiamo il Signore? In quale guerra ci incamminiamo? A chi vogliamo fare, come si dice, la lettera di guerra, no? Come facevano una volta. Adesso mando direttamente i missili. Una volta si mandava la lettera e l'altro sapeva che un popolo era in guerra. Ma insomma, adesso ci manda direttamente i missili e uno si accorge dopo che è in guerra con qualcuno. Ma comunque, a chi vogliamo far guerra? Dove stiamo costruendo? Il Signore ci chiede di costruire su un fondamento, che è Gesù Cristo. Ma questo fondamento ha bisogno di essere amato e direi coccolato tutti i giorni. Proprio ieri mi chiamava un fratello, anzi vi porto i saluti di Ignazio, mi sono dimenticato prima, l'ho sentito ieri per telefono, e mi raccontava di un fratello. Diceva: guarda, secondo me bisogna pregare, perché è proprio lontano quel fratello là, persona che conosciamo. Noi possiamo dire che il nostro fondamento è Gesù Cristo, perché la parola ce lo dice, che siamo credenti, ma il Signore ci misurerà solo per quanto noi lo amiamo, per quanto noi lo amiamo e per quanto rispetto a questo amore siamo disposti a dare tutta la nostra vita. Qualcuno diceva, non mi ricordo dove l'ho sentito la settimana scorsa, l'ho letto, l'ho sentito da qualche parte, diceva che si stima, se può essere oggetto di stima, che realmente i credenti in tutta Europa, contando tutte le chiese che ci sono, le varie denominazioni, quindi tutti quelli che hanno professato la propria fede, si stima che i credenti reali, in fondo, di tutta questa massa, siano l'1%. Quelli che veramente hanno accettato il Signore Gesù Cristo nella propria vita e che amano il Signore. Per quello che può valere una stima, ripeto, non possiamo misurare lo spirito nei cuori delle persone. Dobbiamo riflettere però, perché ho visto appunto nella mia vita come il Signore mi chiede alcune cose, mi chiede di amarlo con tutta la mia mente, con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutte le mie forze. E molte volte le mie forze, la mia mente, la mia anima sono prese da tant'altro, no? Ci siamo chiesti, lo dico qua perché ne abbiamo parlato, ma perché in alcune piazze, le piazze sono vuote? E io mi devo chiedere il perché. Io che sono la luce, io mi devo chiedere il perché alcune piazze sono vuote. Io mi devo chiedere perché, quando forse abbiamo un'evangelizzazione così importante, un momento così di comunione importante, io forse non riesco ad invitare nessuno perché forse non ho parlato con nessuno. E il Signore mi ha preso per il colletto e ha detto: oh, ma tu mi ami? Allora se mi ami, il tuo amore si vedrà. Parlerai con le persone, le persone verranno a te. È una questione di amore. Ripeto, prendiamo tutti i messaggi di Lorenzo, e adesso riflettevo in questi giorni, dicevo: questo fratello ha forse veramente capito dov'era il motore, il centro della vita cristiana. Poche luci, affari spenti, bassi, nella tua cameretta, lì dove nessuno ti vede. Ho detto: lui ha scoperto il vero tesoro. Ho detto: ma guarda, dobbiamo amare il Signore, dobbiamo amare il Signore. E con questo che dico, mi avvio verso la fine, non voglio appesantire nessuno, mi piace sempre mettermi in discussione, mi piace mettermi in discussione, mi piace vedere di fronte alle situazioni dove ho sbagliato, mi piace di fronte alle situazioni vedere come il Signore sta operando, ricercarlo, perché guardate, venire qui a semplicemente a scaldare la sedia non mi va, non mi va. E se mai dovesse capitare, probabilmente non varrei neanche più. Perché venire a scaldare la sedia o non venire, probabilmente c'è poca differenza. No? Ma l'amore per il Signore ci costringe. L'amore del Signore mi costringe. No? Ancora, venite con me adesso. Prima Corinzi. 13. E quale altro... quali altri versetti andare a trovare? Il Signore mi ha detto, ma vai in Prima Corinzi 13 direttamente a leggere che cos'è l'amore. E qui dice, insunto anche proprio quello che abbiamo detto. Allora, Prima Corinzi 13 dice, quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, amore, divento un rame risonante, uno squillante cembalo. E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare monti, se non ho carità non ho nulla. E quando distribuissi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e quando dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho carità ciò niente mi giova. Fermiamoci un attimo, dicevamo proprio questo. Posso avere... puoi essere bravo a fare mille cose, dalla predicazione all'evangelizzazione, a fare delle preghiere meravigliose, no? E a stimolare gli altri ad avere fede. Ma il Signore non guarderà nulla di tutto questo, ma guarderà se il mio cuore è tutto per Lui e quindi se lo ama. Come dicevo, questo fratello, ho pensato a Lorenzo in questi giorni, dicevo, che fratello. Ripeto, a luci spente, era lì, predicava. Molte volte, io delle volte, non lo, come se era tranquillo quel fratello, era come se non ci fosse. Questi sono gli uomini che poi il Signore usa in maniera potente per parlare agli altri. E lui aveva capito che amare il Signore era la cosa più importante. Possiamo fare mille cose. La carità, versetto 4, è paziente. Quindi se amiamo il Signore, poi c'è un cambiamento nella nostra vita. È paziente, benigna, la carità non invidia, la carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, cosa che io so fare abbastanza bene. Non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non sospetta il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, la carità non verrà mai meno. Che grande passaggio della parola di Dio. Quale grande cambiamento il Signore vuol fare nella nostra vita. Ma amare il Signore è la porta dove il Signore entra e inizia a cambiare la nostra vita. E io ve lo sto dando come una sfida. Che non andiamo, non torniamo mica a casa aggravati da quello che ho detto. Ma guardiamoci bene, il Signore ci ama, abbiamo fatto bene a ricordarlo questa mattina. E non lo leggo perché è il mio capitolo 8 dei Romani, l'inno di vittoria dei credenti. Che cosa ci dice Paolo? Ancora un altro punto di vista. Paolo è sicuro perché ama il Signore. Rileggiamo quel passo, adesso non abbiamo tempo. Rileggiamo quell'inno di vittoria dei credenti. Che bello vedere la sicurezza di Paolo nel dire che niente e nessuno potrà separarlo della sua mano. Perché? Solo perché il Signore l'amava? Ma perché lui aveva imparato ad amarlo, aveva imparato a vivere per lui e aveva visto nella propria vita tanti miracoli, perché aveva permesso al Signore di operare un grande cambiamento nella propria vita e attorno a lui. Era sicuro che in qualunque situazione l'amore di Dio non sarebbe mai andato via da lui. Che bello. Che bello, uomini che hanno dato in fondo la propria vita per il Signore, che sono stati uccisi per il Signore. Sono alla fine, allora ho accennato prima quando Gesù risuscita, vede i suoi discepoli, poteva fare a Pietro tante domande, Pietro che era un po' il prezzemolo della minestra perché stava sempre in mezzo a tutto. Pietro che era pronto a sguainare la spada, che lo vuole difendere, ma che anche prima tradirlo. Quando dopo essere risuscitato incontra Pietro, Gesù a Pietro fa solo una domanda. Non gli chiede perché mi hai tradito. Non gli chiede o gli fa un rimprovero, dice, guarda tu che eri sempre pronto, poi sei stato proprio tu a tradirmi. Poteva dirgli tante cose. Gli chiede solo una cosa. Mi ami tu? Mi ami tu? Questo è importante per il Signore. Amiamo il Signore? Confrontiamoci con questo. Amiamo il Signore? Diamo una risposta. Nel nostro cuore, non la dovete dare a me, poco mi importa. Il mio amore è molto mancante nei confronti del Signore. Ma il Signore ci chiede ancora noi oggi solo questo. Mi ami tu? E se noi amiamo il Signore, guardate, noi al Signore possiamo chiedere qualunque cosa. Anche la guarigione. Il Signore mi ha detto questo. Tu amami e tu vedrai cose nella tua vita che non hai mai visto. Il problema è questo. E se non amiamo il Signore, sapete che cosa cresce? Quale brutto, lasciatemi la parola, perché è proprio brutto, quale brutto tumore cresce nella nostra vita? L'incredulità. Se noi non amiamo il Signore, siamo increduli e abbiamo paura. E molte volte su questa base continuiamo a chiedere al Signore che agisca nella nostra vita. E il Signore dice, non posso rispondere, perché la base di quello che tu mi chiedi non è l'amore per me. Molte volte preghiamo perché siamo credenti. Molte volte chiediamo perché siamo credenti. Vuol dire niente di siamo credenti. Il Signore vuole riempire la nostra vita. Ci ha dato una vita esuberante, che esplode. Sono proprio alla fine e tutti noi abbiamo visto in televisione, anche sui manifesti, una pubblicità bugiarda. Per del tempo, l'ha fatta anche Schumacher a suo tempo o altri. Io valgo. È vero. Ve la ricordate questa pubblicità? Era questa marca di shampoo che io non ho mai preso in considerazione, evidentemente, quindi non mi interessava come pubblicità. Però il messaggio che passava, io valgo e quindi mi merito. Questa è la grande bugia, dove l'uomo si nasconde in fondo. Io valgo qualcosa, perché bla 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 bla. Grazie al Signore, perché io ho smesso di pensare che valgo qualcosa, ma io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso, il credente può. Il credente non vale nulla, ma nel Signore può fare qualunque cosa. E può chiedere qualunque cosa. Io valgo. No, io posso, che è una cosa diversa. E se noi amiamo il Signore ha libero, come si dice, liberamente può cambiare la nostra vita in tutti gli ambiti, gli altri vedranno cose impossibili nella nostra vita. Cose impossibili. Che bella quella preghiera del fratello, no? Tutti e due credenti. Uno che credeva e l'altro no, però. Ed è bello il fratello quando dice, no, tu non preghi adesso. Uno perché non credi. E due perché il Signore ha già risposto. Che bello. Questo era un uomo che amava il Signore. Allora, amare il Signore, ho finito, amare il Signore cambia veramente la nostra vita. Noi possiamo, come sappiamo, che dobbiamo pregare, dobbiamo venire a tutte le riunioni quando c'è possibile, e anche rinunciando delle volte ai nostri interessi. Sappiamo che abbiamo un cammino di santificazione, sappiamo che la nostra fede deve crescere. Guardate che però se tutto questo non è innestato su un amore sincero per il Signore, potremmo essere semplicemente dei farisei e dei religiosi. Così che il Signore possa continuare a parlare il nostro cuore. Thank you.